Radio Incredibile. Accendi il PC, accendi la tua giornata.
Bentornati amici, appuntamento natalizio con la nostra nerd preferita. Ciao Maria Laura, come stai?
Ciao Claudio, tutto benissimo, prontissima per fare una scorpacciata di serie TV e film durante le feste di Natale.
Beh, te già lo fai per mestiere, ma sì, tutte esatto. Queste feste sarà veramente ancora più, andrai nel shock anafilattico quasi, andrai.
Anche perché considera che quando non lavoro e quindi ho quel minimo di periodo di vacanza e me lo sono preso perché potendo prendermelo decido proprio di staccare un po', in realtà poi devo recuperare tutto quello che per qualche motivo non ho visto e quindi sono lì che sono sempre alla rincorsa a cercare di arrivare dove devo arrivare, ma guarda, è veramente un disastro, anche perché essendoci veramente di tutto e si trova ormai tutto dappertutto, è quasi impossibile star dietro di ogni cosa. E quindi niente, le feste passerò così, tutta la copertina a vedere cose.
Quindi multisala pieni, piattaforme che tirano titoli l'uno dietro l'altro, quindi non...
Esatto, non sì, io al cinema davvero. Probabilmente andrò poco perché tutti i film natalizi sì, li ho già visti, hanno fatto l'anteprima ovviamente prima di Natale, quindi quelli non li vedrò, cioè tanto li ho già visti, non vado al cinema, però voglio portare la mia famiglia, cioè voglio mandare la mia famiglia a vedere più di un titolo di cui adesso ti parlerò sicuramente. Se...
Senti, portaci anche noi, porta anche noi al cinema, dove andiamo? Nelle grandi file, lì nelle biglietterie, quale titolo ci consigli di andare a preferire?
Allora, guarda, secondo me perfetti per il Natale sono Wonder, che è il film tratto da, tra l'altro, un libro per ragazzi, che è bellissimo, molto carino, anche illustrato, ed è il film con Jacob Tremblay, che è il bambino prodigio che era stato addirittura vicino ad ricevere la candidatura per gli Oscar con Room, un film di 2 anni fa che ha vinto anche l'Oscar come miglior attrice protagonista, mi sembra la Brie Larson, che era la mamma di questo bambino, era la storia di questo bambino che nasce praticamente in prigionia perché è il figlio di una violenza subita da una ragazza che è stata rapita e intrappolata da tipo 7-8 anni, quindi questo bambino non ha mai conosciuto, questo è il film per cui stava per vincere l'Oscar, aveva 7 anni all'epoca questo bambino. E invece in questo nuovo film, che tra l'altro vede il ritorno ai ruoli drammatici di Julia Roberts, e quindi io lo consiglierei anche solo per questo, perché che se ne dica, la Roberts è veramente una dea, è appunto la storia di questo bambino che ha una malformazione cranio-facciale, praticamente tutta la faccia deturpata per una malformazione con cui è nato, e nel corso della sua vita ha vissuto appunto questo dramma di lui, di questa faccia e tantissimi incrementi chirurgici che ha dovuto subire, mi sembra siano quasi 30 interventi fino all'età di 7 anni, e non è mai andato a scuola per questo motivo. E invece adesso si trova che fa le elementari, sta meglio, quindi ha anche un viso, insomma, diciamo così, che sempre agli altri bambini spaventa, però può, insomma, può permettersi di andare a scuola, ed è appunto la storia super, super, super drammatica, proprio da piangere, da piangere tantissimo, quindi sì. Certo, se non volete piangere forse non ve lo consiglio, di questo bambino, della sua famiglia, di quello che deve sopportare, insomma, e come riesce ad integrarsi nell'ambiente di bambini che sappiamo possono essere veramente tremendi e cattivissimi. Però molto molto bella, mi è piaciuto tanto.
Quindi mi immagino già queste file di mamme soprattutto che hanno
sì, e poi questo è veramente un film educativo, è uno di quei film che hanno proprio lo scopo di educare i bambini a comportarsi nella maniera giusta, insomma, a proprio quella roba lì, però è fatto molto bene, così mi è piaciuto.
Senti, invece
però
che...
per piangere
dicevo
che per piangere non c'è solo questo, ma ci sarà anche Coco, che è il nuovo film della Pixar. Disney Pixar, questo. Ah, sapete che adesso la Disney ha comprato anche la Fox?
Sì, come no,
quindi,
come no.
Quindi adesso abbiamo Ripley di Alien, che è una principessa Disney. Vabbè, io sono
quindi,
un po'
quindi
scettica,
anche no? Sky stessa è entrato nel sbaglio, dico male?
No, alcuni canali di Sky sicuramente, tipo Fox, che tra l'altro per noi abbiamo sulla piattaforma Sky, adesso è diventato Disney, il canale Fox è anche diventato Disney, e quindi tante quote, assolutamente sì. Ma adesso c'è tutto il dibattito, perché bisogna un po' capire, cioè l'idea è che nel giro di qualche anno Disney conquisterà il mondo
e si andrà in regime di monopolio.
Sì, esatto, anche perché non so se tu Claudio hai visto il nuovo Star Wars, sei un appassionato. prossima.
No, ancora no, non l'ho visto.
Ecco, io sono ancora sofferente, detto francamente. Sono in minoranza, ho scoperto, nel senso che a molti è piaciuto. Io l'ho detestato.
Perché è molto disneyizzato?
È molto marvelizzato. Marvel ovviamente è Disney. Vogliono fare gli Avengers con...
con personaggi di Star Wars.
Mi metto a piangere, che ci penso, guarda. Non ce la posso fare, sono delle a parte la gag obbligata, forzata, che non fa nemmeno dire, cioè io ti assicuro che nella prima mezz'ora sembra balle spaziali, io ero allibita, non ci vedevo più, vabbè,
Poi con tutto il rispetto per balle spaziali,
ma no, almeno balle spaziali vuole essere quella cosa lì ed è bellissimo per quello, questo no, capito? Poi si riprende un po' nel centro, c'è un personaggio secondo me fortissimo, che è Kylo Ren di Adam Driver, è un attore enorme e lui è bravo, e anche in questo, cioè, lo sviluppo del personaggio secondo me è molto bello, lui ha un lato scuro che mi piace parecchio, e quindi il film, quando c'è lui, diciamo, secondo me si attesta un po'. Il problema è che c'è, cioè, come se mancasse il rispetto per tutta quella che era stata un'epica dello Star Wars, appunto, che poi anche di Lucas c'era comunque un certo tipo di ironia, ma è un'ironia completamente diversa, non ha niente a che vedere proprio con la gag slapstick che mettono in campo. No, va, non ne voglio parlare più.
Senti, invece di italiano c'è qualcosa che ci consigli, oppure
no.
A Natale no italiano.
No, non bazzardate, anzi non vi parlo più. No, allora, che c'entra? Ci sono dei film carini che secondo me devono ancora arrivare. Allora, io ho visto, adesso non mi ricordo quando esce di preciso, ma Come un gatto in tangenziale, tra l'altro sarà distribuito da Vision Distribution, che è questa nuova distribuzione che è nata da qualche tempo, di Sky è la distribuzione, e secondo me è molto divertente. È un po' una di cui, cioè, non è una grande novità come concept. Sono due genitori, il papà di una bambina e la mamma di un bambino.
Ah, cortellesi e
albanese, sì. Che sono costretti appunto a convivere per un periodo, a convivere nel senso a frequentarsi, perché i loro figli, che sono piccolini, hanno 13 anni, hanno una simpatia, insomma si fidanzano, per quanto possono fidanzarsi dei 13 anni, e quindi questi genitori che sono agli opposti, perché lui è il classico borghese del centro romano, quindi è un po' così, e lei invece vive nella super periferia, in mezzo agli extracomunitari, fa la commessa super punk, con tatuaggi dappertutto, insomma è anche un po' caricaturiale il personaggio, sono entrambi personaggi caricaturiali.
Quindi il padolino contro la borgatana.
Esatto, praticamente sì, però è appunto carino. E poi per il resto, di italiano, ma secondo me basta, non voglio nemmeno nominare il film di avete capito, quello di tutta la polemica,
sì,
di scandali sessuali, perché io quello, cioè, no, non voglio nemmeno davvero niente, se non avete capito il film è meglio, ma non vedetelo. E poi cos'altro c'è? No, poi c'è il Natale da chef lì,
Sorvoliamo, dai, lasciamo stare, sorvoliamo assolutamente.
Comunque sta andando malissimo, la gente qui deve essere
siamo contenti se andando male.
A parte quei film lì che non voglio nominare, che purtroppo invece non stanno andando così male, gli altri sì, stanno andando male, quindi va bene.
Senti.
No, ma poi c'è Woody Allen da vedere questo Natale.
Quando esce?
Forza. Ho uscito Wonder Woman.
Ah, è uscito già, ah, ok.
Sono parte di sì, sai, oh. Io perché l'ho visto un po' di tempo fa in anteprima, ma dovrebbe essere già uscito. È giovedì scorso, credo. È bellissimo. Bellissimo. E io gli ultimi film di Woody Allen non li avevo amati particolarmente. Secondo me si era un po' perso. E invece qua è torna veramente. Un film anche questo di un. Di una tristezza proprio, nel senso non si piange, ma è sempre come Woody Allen, quel cinismo un po' agrodolce con cui farci tutto il film. E poi c'è quel film che non verrà, secondo me, nemmeno nominata agli Oscar, verrà snobbata, ma si meriterebbe davvero, non so, tutti i premi del mondo, perché è veramente, veramente bello.
Senti, invece, passiamo tanto tempo a casa, fra un panettone e l'altro, certo. Nelle sieste post pranzoni, cosa accendiamo? Accendiamo Netflix, accendiamo Amazon, accendiamo Sky, Atlantic, Team Vision, allora. Cosa accendiamo?
Tutti. Se potete accenderli, accendete tutti, nel senso dove ci va bene ormai, c'è veramente una ricorsa. quelle offerte che qualche anno fa ci veramente ci sognavamo. Però allora, se partiamo da Netflix, secondo me The Crown 2, allora, se non avete visto The Crown 1 dovete recuperarla assolutamente. The Crown è la storia romanzata, un po' ovviamente, l'attuale regina d'Inghilterra, la regina Elisabetta. Parte la serie, la stagione numero 1, da prima che la diventi regina, e quindi si vede il padre, insomma, il King George, che sta governando dopo che il fratello ha abdicato, però muore molto giovane, come la storia insomma ci ricorda, e lei si ritrova giovanissima appunto ad essere regina. La storia di tutto il suo regno, ma quello che è bello è che sia nella prima che nella seconda stagione, ovviamente al vita familiare dei reali, e quindi un po' più soppopera, se vogliamo proprio dirlo così, un po' più sì, dinamiche familiari, si accosta un racconto, secondo me, bellissimo della realtà storica di quel periodo. E quindi ci sono i personaggi storici, tutte le crisi che ha dovuto, anche perché in quegli anni per il Regno d'Inghilterra è stato un anno di anni di veramente cambiamento radicale, che lei era la regina del Commonwealth, quindi praticamente possedeva mezzo mondo, e poi invece si vista il regno, sgretolarsi tra le mani, è il momento in cui i reali perdono potere, perdono posizioni, non sono più considerati degli dèi, cioè è tutta una cosa bellissima. E poi davvero si ripassa un po' la storia, non solo quella inglese, perché ripeto, all'epoca l'Inghilterra era intrecciata con le sorti del mondo, e quindi un po' cosa è accaduto in quegli anni. Tipo nella seconda stagione, che io ho finito ieri, c'è tutta anche una parte con Kennedy, è veramente veramente bella, a me piace tantissimo, e poi loro sono fantastici. E poi è l'ultima stagione con i due attori principali, che sono oddio, non mi ricordo come si chiamano, però praticamente il re e la regina. Praticamente, siccome qual è l'idea di Netflix? Arrivare fino ai nostri giorni con, mi sembra, 6 stagioni.
Ovviamente devono cambiare con attori
esatto. Hanno deciso di non, di solito si camuffano, no? Si truccano, invece hanno deciso di non farlo, e quindi ecco, Matt Smith e Claire Foy, che sono adesso rispettivamente la regina Elisabetta e il principe Filippo, avranno delle facce nuove a partire dalla stagione numero 3, e quindi sono anche un po' dispiaciuta, perché secondo me loro, tra l'altro Matt Smith era quello che ha fatto il dottore nel Doctor Who, quindi è super amato, una faccia stranissima, sembra un po' un extraterrestre, secondo me è stato l'undicesimo dottore, è molto molto bravo, e lei, che poi prima non si conosceva, è veramente fantastica.
Ascolta, questo su Netflix, sì, sulle altre piattaforme, su Amazon,
allora,
o su Sky, cosa
io su Amazon ho adorato che è arrivata a fine novembre, 29 novembre mi sembra sia comparsa, ed è davvero secondo me una dei personaggi femminili più belli del 2017, The Marvelous Maisel si chiama, quindi la meravigliosa signora Maisel, ed è questa storia ambientata nella New York degli anni 50, fine anni 50, Upper West Side, quindi diciamo una classe così, sono ricchi loro.
La borghesia americana?
Okay. Sì, borghesia dell'Upper West Side, comunque abbastanza ricca, ed è lei la protagonista, questa Maisel, non mi sembra che si chiami, perché la chiamano sempre Mitch, però mi sembra che si chiami Mitch, li chiamano così, insomma, lei è una casalinga ebrea, di quelli super attenti, come la classica donna anni 50, super attenta al trucco, al parrucco, al vestito, sempre precisa, sempre amorevole nei confronti del marito, sempre servizievole, la classica casalinga, per la donna perfetta, che da un giorno all'altro si trova senza marito, nel senso senza marito, perché il marito si innamora della segretaria, e quindi la molla di posto in bianco con i suoi figli e non vuole più saper niente di lei. E lei cosa fa? Siccome lei era in realtà la ghostwriter del marito, che voleva diventare uno stand-up comedian, ma senza successo perché era talmente incapace, lei allora una sera da ubriaca sale sul palco del marito dopo è stata mollata e fa uno show pazzesco, al punto che un agente la avvicina e gli dice: questo è un talento fantastico, perché non diventi una protagonista di questo club, questo comedy club. E quindi praticamente c'è il percorso di lei che diventa una stand-up comedian, ovviamente con tutti gli ostacoli del caso, donna fino agli anni 50, moglie, ex moglie, madre, e quindi molto molto divertente.
Bene.
Questo sta su Amazon, solo che c'è un fatto, che di solito loro mettono inizialmente tutta la serie solo in inglese con i sottotitoli e poi la mettono doppiata con qualche periodo di distanza, mi sembra che arriverà a fine gennaio doppiata. Però io, e qua faccio un appello a tutti, bisogna vedere le serie e anche i film in lingua originale. Obbligatevi, io sto obbligando la mia mamma a farlo.
Sia per ragioni di godibilità, ma anche poi perché poi per chi non è bilingue aiuta anche un po' la comprensione della lingua. Cioè.
Sicuramente, io capisco che all'inizio può essere faticoso perché ovviamente si leggono i sottotitoli, cioè a meno che non conosciate benissimo l'inglese, ma siccome io sto guardando in lingua originale anche Dark, che sta su Netflix, è in tedesco, ma sicuro che i sottotitoli sono fondamentali per tutti noi. Ed è un'altra cosa, è proprio l'interpretazione degli attori ha tutta un'altra forma. L'altro giorno stavo stirando, ahimè stiro ogni tanto, e quando non ero super concentrata, ho detto vabbè dai mi guardo questa cosa, che era una cosa che avevo già visto, però devo rivederla per lavoro, me la guardo in italiano così posso non guardare, non certo. Perdo niente, così. Sono durata penso 5 minuti, non ce la potevo fare. A parte le voci, i toni, si perde tutto quel non detto, tutte quelle cadenze e poi soprattutto molti attori recitano con un accento completamente diverso perché sono magari in provenienze diverse, classi sociali diverse e invece purtroppo il doppiaggio appiattisce tutto, restano tutti allo stesso livello, capito? Quindi tante sfumature si perdono, poi che c'entra? Io mi rendo conto di essere una purista. Non è che siamo tutti obbligati a far così, possiamo benissimo fruire del film, delle serie televisive doppiate, anche perché per i film è impossibile, visto che al cinema arrivano solo doppiati. Però ecco, visto che per le serie c'è la possibilità, io dico fate una prova, all'inizio sarà magari un po' stragnante, poi dopo diventerà impossibile farne a meno.
Allora, Maria Laura, siamo arrivati al momento del gioco, te ogni volta ci consigli qualche gioco da tavola che poi scatena lotte fratricide, scatena su movimenti familiari pericolosissimi e faide interne. Stavolta che è Natale, vuoi continuare
no,
su questo?
No, stavolta dai, stavolta faccio la brava e secondo me continuo anche un gioco che è molto divertente perché si inserisce un po' nel contesto quello che stiamo vivendo, che è quello dei supereroi. Però in questo caso si chiama il gioco Dungeon Heroes Manager. Non siamo i soliti supereroi, non siamo noi che dobbiamo andare a salvare il mondo, ma siamo i manager di questi supereroi.
Siamo i Don King dei supereroi.
Esatto, ma guarda, è divertentissimo. Tra l'altro è un gioco italiano, è un gioco stato creato da due italiani e andiamo noi, a differenza appunto, non siamo noi qui, facciamo le avventure in prima persona, ma siamo quelli che dispensano le missioni e quindi diciamo ai nostri eroi li dobbiamo arruolare, li dobbiamo allineare, li dobbiamo armare, dobbiamo dirgli cosa devono fare, ma soprattutto dobbiamo stare attenti anche a quella che è la gestione economica, perché alla fine noi ovviamente siamo degli agenti, dobbiamo guadagnarci qualcosa da questi eroi che vanno a fare a cassotti o vanno a salvare il mondo.
Il fatturato deve tornare.
È importante, è importante. E quindi secondo me per chi è più esperto è molto divertente, perché si può un po' ridere, è anche un po' così canzonatorio rispetto a tutti gli altri giochi di ruolo che ci sono, insomma. E per chi invece magari è un po' meno esperto, è il classico gioco così, che introduce a quelle meccaniche di giochi anche un po' più difficili, un po' più complessi, che potranno a cui si potrà giocare un po' più avanti, insomma. Però è veramente veramente carino e mi sembra che sia Giochi Uniti che l'abbia pubblicato in Italia.
Bene, quindi, sì. Maria, grazie, bene. Tanti auguri, puoi rientrare a casa, stiamo sempre in pazienza, devi tornare nelle Marche.
Sì, tornerò nelle Marche a mangiare tantissimi gnocchetti di crema che qua non si trovano, ragazzi è tragedia, le olive ascolane le trovo, ma i gnocchetti di crema che sono la mia passione zero, impossibile, e quindi ho detto già a mia madre che sta friggendo da tipo 3 giorni, vedo l'ora.
Bene, no, buona frittura e tanto sappiamo già che dopo la frittura ti metterai lì con il tuo tablet, con il tuo PC.
Sì, mi ritroverete dall'altra parte del computer.
Con la copertina e con...
esatto.
Allora, grazie mille, tanti auguri e
grazie,
ci sentiamo
voi,
al prossimo anno.
Ciao.
Ciao.